Notizie da Il Sole 24 Ore, lette da voceviva.it. 2024 11 25 07 e 56. Sport 24, incredibile ma vero, nel tennis siamo padroni del mondo, Serie A, il Napoli va avanti grazie a... Il tennis italiano si afferma come potenza mondiale, trasformando anche gli italiani calciofili impenitenti in appassionati di racchette e palline. Ci toccherebbe per dovere d'ufficio dar la priorità al Napoli che, battendo la Roma di Ranieri 1-0-0, si riprende il primo posto in classifica respingendo l'assalto della muta di inseguitori Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Ma come si fa a dar la priorità al calcio, al nostro solito calcio dalla polemica facile, quando il tennis italiano ci incatena tutti alla televisione con le sue meraviglie che non smettono di stupirci? Diciamolo con orgoglio, nel tennis siamo i padroni del mondo. La Davis è ancora nostra, la terza nella storia. Non ci capita spesso di essere i primi della classe due volte di seguito poi, eppure con le racchette in mano siamo diventati invincibili. Deve esserci qualcosa nell'aria, qualcosa di travolgente come la pozione magica di Asterix, perché nessuno è più in grado di fermarci. Non facciamo tempo ad abituarci alle prodezze seriali di Sinner numero uno in tutti i sensi, che poi arriva Matteo Berrettini tornato protagonista anche contro l'Olanda dopo la sua tormentata via Crucis. Una bella storia, quella di Matteo risalito in cima dopo tante cadute. Non era facile, non era scontato, un campione ritrovato che ha fatto la differenza, e il doppio femminile di Jasmine Paolini e Sara Errani, e tutti gli altri della squadra azzurra, tutti bravi ragazzi che hanno fatto squadra, sapendo fare un passo indietro quando era necessario, senza polemiche, senza nevrotici personalismi. Ma la domanda è, come abbiamo fatto a diventare così forti a tennis in un paese che fino a pochi anni fa idolatrava solo il calcio? È uno dei tanti misteri italiani cui non sapremo mai dare una risposta. La stessa incredulità suscitata dalle Olimpiadi di Parigi, dove abbiamo primeggiato in discipline ginnastica, nuoto, atletica, scherma, pallavolo, quasi sempre snobbate dai media e dalla scuola. Da calciofili impenitenti siamo diventati improvvisamente un popolo di sportivi quasi praticanti. Sta cambiando qualcosa, è un segno dei tempi, si vedrà presto. Certo che se Milan e Juventus ci propinano ancora delle zuppe indigeribili come quella di sabato a San Siro, oltretutto a costi proibitivi, è molto facile che in futuro i ragazzi abbiano più voglia di seguire Sinner e Berrettini che calciatori stranieri la cui unica bandiera è il miglior ingaggio. Tornando al campionato, dicevamo che il Napoli torna in vetta grazie a un gol di Lukaku, unico lampo, ma decisivo, che ha permesso a Conte di battere l'amico Ranieri, ritornato sulla panchina dei giallorossi. Una falsa partenza per Ranieri, anche se la Roma, pur costruendo poco all'attivo solo una traversa di Dovbyk, esce a testa alta. Per il Napoli, che non vinceva da fine ottobre, 3 punti preziosi per non farsi riprendere dal treno degli inseguitori. Un treno su cui è rimasta agganciata anche la Lazio, vittoriosa 3-0-0 nel posticipo col Bologna. La squadra di Baroni, col vento in poppa dal 35, ha sfruttato la superiorità numerica per l'espulsione di Pobega, punito per doppia ammonizione. Un momento magico per i biancocelesti che, conservando il secondo posto, proseguono la rincorsa al Napoli, che pur vincendo, diciamolo, non fa impazzire, segna poco, crea poche occasioni. Alla fine risolve tutto Lukaku anche quando gioca male, quello che però voleva Conte, per la prima volta forse grazie alla arrendevolezza del Verona, 5 reti in mezz'ora, la squadra di Inzaghi ha trasmesso la sensazione di un ritorno ai livelli dell'anno scorso, 5 reti in trasferta, per dire, non le segnava dal 1964, quando a Genova travolse la Sampdoria. Ma al di là dei richiami statistici, i nerazzurri sembrano aver ritrovato la giusta cattiveria del più forte. Inzaghi ha un vantaggio enorme, quello di una panchina extra large che gli permette di ruotare sui due fronti, campionato e Champions, senza risentirne troppo. Con Lautaro febbricitante, questa volta è salito in cattedra Joaquín Correa, talento di prim'ordine finora rimasto ai margini. L'argentino, oltre al gol, ha colpito due pali fornendo anche due assist da incorniciare. Poi con Thuram scatenato doppietta in due minuti, tutto è filato liscio permettendo ai nerazzurri di risparmiare energie per la sfida di domani con il Lipsia, ultima ma non ultima in Champions. L'Atalanta, che ormai si muove come una Big 3-1 a Parma, settimo successo di fila in campionato, sta convincendo anche gli scettici. Nascondersi è ormai difficile. Quello che colpisce è la grinta con cui la Dea entra in campo. Va subito in gol con Retegui. Patisce un lieve calo all'inizio della ripresa, ma poi non concede più nulla pensando già alla sfida di Berna con lo Young Boys. L'impressione è che anche Gasperini un pensiero stupendo allo scudetto lo stia facendo. Il suo è ormai un progetto definito. Magari non vincerà il titolo, ma se dovesse accadere nessuno si stupirà. Il ruolo dell'Atalanta lo sta ricoprendo anche la Fiorentina che vincendo a Como 0-0-2 realizza il settimo successo di fila tenendo il passo del gruppetto degli inseguitori. Apre le marcature a Gli, sempre più padrone del centrocampo, e raddoppia il solito Chian, già a 9 reti come Thuram. Su Milan e Juventus reduci da 1-0 a 0 da Orchite Acuta, è meglio stendere un velo pietoso. Qualcuno distingue sottolineando che i bianconeri, senza attaccanti, hanno ottenuto l'obiettivo desiderato, un altro pareggio, il settimo, che conferma la forza della propria difesa in una sfida dove sarebbe toccato ai rossoneri vincere per non perdere il treno dello scudetto. Considerazioni giuste che tralasciamo però un aspetto non secondario, che Thiago Motta è arrivato a Torino non per emulare Allegri ma per portare un calcio più fresco e spregiudicato. Questo gran cambiamento, però, non si è ancora visto. Tutti a ribadire che la squadra di Motta è in crescita, ma visto come sta correndo il quartetto degli inseguitori sarà bene che il pensieroso Motta si dia una mossa. Non tanto per il distacco 4 punti dalla capolista, ma perché dà la sensazione di accontentarsi, di avere insomma il braccino corto in un campionato invece dove le rivali aumentano i giri. I fischi di San Siro erano diretti soprattutto al diavolo, ma anche la Juventus non deve ritenersi esente da peccati. Quanto al Milan, che dire, non ha equilibrio, una linea di continuità. Quando gioca in attacco, la difesa diventa un colabrodo. Quando invece si chiude, l'attacco sparisce. In una sfida così importante ha tirato solo una volta in porta. Non un lampo, non un sussulto d'orgoglio. E Fonseca si diverte a fare il finto tonto. Gioco troppo lento, da tifoso avrei fischiato anch'io, ha commentato a caldo il portoghese. Ma chi guida il Milan, il tecnico è lui. È Fonseca che dà l'imprinting alla squadra, non un marziano sbarcato da un'altra galassia. Come se l'amministratore delegato di un'azienda in crisi dicesse ai dipendenti e agli azionisti che è proprio un bel guaio fallire, e che comunque se fosse un cliente si guarderebbe bene dal comprare i suoi prodotti. Più che schiettezza questa è paraculaggine. Ma peggio è il silenzio della società, che lo lascia solo. Oggi il Milan è a 9 lunghezze dall'Inter. L'anno scorso, col tanto bistrattato Pioli, il Milan è arrivato secondo. Forse c'è qualcosa che non quadra.